Io invece la voglio girare direttamente al nostro primo ospite, che ospite non è, direttore Antonio Gaito. Ciao Antonio, buon sabato azzurro.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Ciao direttore, buongiorno.
Allora, non so se hai
sentito, ciao,
se hai sentito la domanda di Ciro Accardo, era dire come sarebbe stata Inter-Roma senza Lautaro Martinez e come sarà Como-Inter senza Lautaro Martinez.
No, sicuramente lo dicevate, credo, un giocatore fondamentale per l'Inter, però al di là di quello che può essere poi il suo contributo importantissimo tecnico di peso in area di rigore, sottolineiamo anche le doti proprio da leader,
Certo.
le doti di carisma, di personalità, di trascinatore, quindi un'assenza che può pesare anche in questo senso, perché poi comunque rispetto all'anno scorso diciamo che qualche punto in più l'Inter ce l'ha anche perché ha saputo assicurarsi dei sostituti migliori in attacco. L'anno scorso,
Sì.
ricordate, insomma, era un pianto l'Inter quando
Vero, vero.
mancava quelle poche volte Lautaro Thuram, c'era necessità di turnover. Dovevano giocare insomma Taremi, Arnautovic, e lì l'Inter ha perso punti fino alla partita con la Lazio. Quest'anno Bonny all'inizio, poi un pochino è calato anche lui, più Esposito sicuramente ha dato qualcosa in più, quindi ha dei sostituti sicuramente migliori. Però in questo momento di, come dire, anche peso specifico di una certa rilevanza, l'assenza di Lautaro per almeno due partite, se non tre, può essere insomma appunto pesante, perché ha doti anche al di là dell'aspetto tecnico. Quindi per dirla tutta, diciamo che senza Lautaro l'Inter ha qualche possibilità in più che nelle difficoltà possa affondare. Invece con Lautaro lui dà il segnale agli altri, è un
Sì.
Inter magari più resiliente. Abbiamo visto anche con la Roma, no? Il gol subito a inizio partita al suo rientro, rientro che forse ha affrettato, però insomma non vogliamo ora giudicare realtà che non conosciamo, non seguiamo da vicino, però è chiaro che sulla carta l'Inter può liquefarsi un pochino più facilmente senza Lautaro Martinez. Quindi compito del Napoli, e ci ricolleghiamo alle cose di casa nostra, compito del Napoli a maggior ragione vincere questa partita con il Parma, perché vincendo questa partita gli puoi mettere pressione e non hanno la loro guida in mezzo al campo.
Antonio, ti chiedo, in ordine cronologico, appunto come dicevi giustamente tu, c'è Parma-Napoli domani alle 15. Antonio Conte, secondo il tuo parere, sceglierà Alisson Santos dal primo e poi per i cambi del secondo tempo contro il Milan, penso a Gutierrez a sinistra e soprattutto Politano, che era subentrato nella sua posizione ormai congeniale di quinto di centrocampo, si riparte da queste certezze qui oppure rivedremo la formazione del primo tempo?
Ciro, insomma, tutti i rumors vanno verso la conferma della formazione vista con il Milan, con Politano, poi per Gutierrez. Quindi oggi anche tutta la rassegna stampa racconta di i Fab Four confermati e Alisson Santos ancora in panchina. Poi qui torniamo al solito discorso, se vinci ha ragione Conte, quindi l'ha messo con i tempi giusti, era tutto calcolato, eccetera, eccetera. Quando poi non ti va per il verso giusto, magari facciamo altri ragionamenti. Io resto dell'idea, anche se poi col Milan si è vinto, che questa squadra in questo momento ha bisogno di Alisson Santos, perché è una squadra un pochino troppo piatta. È una squadra che fatica a trovare la verticale, col fraseggio non arriva a granché, quindi ha bisogno delle accelerate anche singole. Col Parma a maggior ragione, io lo dicevo già col Milan, che comunque è una big un pochino atipica, no? Per il gioco di Allegri di cui abbiamo tanto parlato, anche se lui poi è piaciuta la prestazione con il Napoli, ha detto giudicate solo dal risultato, quindi de gustibus, per carità. E col Parma, quindi a maggior ragione, la squadra forse col baricentro più basso del campionato, è una squadra molto solida, prende pochi gol, squadra veramente italianissima da questo punto di vista, anche se allenata da uno spagnolo,
vero.
Che si è ambientato bene, direi, nel campionato, sì. Perché sembra più italiano degli italiani, sì. Questa. E quindi a maggior ragione io credo possa essere la sua partita. Poi insomma Conte evidentemente lo vuole riservare per il secondo tempo, però siamo al discorso che facevamo. Poi se il Napoli la vince con Alisson che entra di nuovo e fa il gol in quella o fa la giocata risolutiva in quella frazione lì, diciamo bravissimo Conte. Io resto nell'idea che è meglio non perdere il primo tempo come abbiamo fatto spesso ultimamente, perché temo poi che il Napoli vada lì, primo tempo lo regaliamo, poi nel secondo proviamo un po' col tutto per tutto. Se si può, io sono per giocare l'interezzo della partita al meglio, se possibile. Sembra una banalità, però spesso non lo è.
Sì, Anto, il Parma dovrà fare a meno sicuramente di Matteo Pellegrino, che tra l'altro segna 8 dei 22 gol, mi pare, messi a segno dal Parma. Sì, 22 gol, 8 dei 22 li ha segnati Matteo Pellegrino. Però è un Parma che quando anche all'andata è venuto a Napoli senza punte di riferimento, un po' in difficoltà ha messo il Napoli. Va ricordato anche insomma che all'andata Troilo e Circati fecero una partita sontuosa su Højlund. Quindi secondo te questo fatto che il Parma possa scendere in campo senza dare punti di riferimento al Napoli può essere un po' una difficoltà per gli azzurri?
Solitamente sì. Io la partita dell'andata non la prenderei tanto in considerazione, nel senso che era quel momento in cui il Napoli aveva pochi giocatori, giocavano sempre gli stessi, sì. Ma si giocava ogni 3 giorni. Il Napoli fece un grande sforzo pure a Milano con l'Inter. Poi vediamo, per carità, magari ripetono la stessa grande partita, però Højlund ad esempio era veramente senza forze, mi ricordo.
Sì, sì.
Perse il duello proprio perché era l'ennesima partita consecutiva. Ora ha avuto anche un turno di stop, vediamo come sta, insomma, però era un Napoli che al di là degli infortuni, perché poi gli infortuni è l'ultimo passaggio, no, di quella situazione di cui abbiamo spesso parlato, dell'utilizzo, del sovrautilizzo, perché anche chi poi non si è fatto male in quel periodo era spremuto, sì. Il livello prestazionale era bassissimo. Il Napoli la sbloccò pure, poi comunque il gol annullato per pochi millimetri, però insomma non ebbe la lucidità per scardinare il Parma. Ora è un altro Napoli, non si gioca più ogni 3 giorni, sono stati dei recuperi, quindi credo possa essere una partita diversa. E anche perché il Parma poi le cose migliori le ha fatte fuori casa, per la verità, in casa è quart'ultimo. Ah, credo a un punto dalle ultime tre. Fuori casa invece è credo l'ottava squadra del campionato, quindi veramente sono due score totalmente diversi. Poi per tornare alla tua domanda, Giovanni, Pellegrino secondo me è un'assenza importante, sì. Perché Pellegrino permette al Parma poi di fare questo gioco col baricentro appunto basso, perché è un attaccante che per carità non sarà un fenomeno, però ha delle caratteristiche precise che credo possano piacere anche a Conte.
A me piace tantissimo.
Ha grande difesa del pallone, quindi sì. Anche quando giocano bassi, poi lanciano lungo su sto ragazzo che subisce fallo, fa salire la squadra, quindi è fondamentale per loro, non hanno un'alternativa. Secondo me questa assenza li penalizza molto. Io ieri vedevamo le statistiche anche con Davide Baratto, sì. In Napoli Talk. E sia quello che fa più falli che quello che ne subisce di più. Quindi veramente lui va lì a fare la guerra in entrambe le aree di rigore. Poi è un saltatore in più che ti manca, sai, quando ti difendi tutta la partita. Il Parma è una squadra che concede anche tanti angoli, quindi non avere Pellegrino anche sulle tante palline attive può essere doppiamente poi penalizzante per il Parma. Credo sia veramente uno sì, forse il principale giocatore, quello cruciale negli equilibri del Parma. Bernabé è anche un grande giocatore, però
sì,
per come gioca, avere un riferimento, un giocatore che ti fa rifiatare lì davanti è fondamentale qui per il Parma.
Tanto mi hai stuzzicato dicendo uno di quei calciatori che potrebbe piacere molto a Conte come tipologia, calciatore forte fisicamente che fa sportellate, praticamente reparto da solo. Ma se chiaramente dovesse partire Lukaku, chiaramente dovrà fare rientro anche Lucca, ma nell'ipotesi in cui Lukaku via, Pellegrino Napoli potrebbe essere una strada?
Non ho nulla in mano, dicevo semplicemente per caratteristiche ipotizzavo, sì. Perché da chiarisco, non è una mia notizia in questo senso. Però no, è una riflessione semplicemente, no, che a volte non, si possono pure evitare, diciamo, 35 milioni di euro per un'alternativa, certo. Diciamo, riferimento chiaro, no, a Lorenzo Lucca, nel senso
lo
che
avevamo colto più o meno
con quelle caratteristiche lo puoi trovare anche a prezzi più inferiori, sì, magari, sì. No, se individui bene le caratteristiche. Perché poi si è preso un giocatore che invece quel lavoro lì non sapeva farlo.
Niente, no.
Pellegrino invece avrà dei limiti poi tecnici, però è un giocatore che un minimo di velocità a campo aperto ce l'ha. E soprattutto questa grande difesa del pallone è precisamente terzo per falli subiti e primo per falli fatti tra gli attaccanti. Quindi cioè, significa veramente che è specializzato in quello. Abbiamo visto ad esempio che Giovane è un altro giocatore che non avevamo dubbi, però l'abbiamo visto che non ha saputo fare quel lavoro lì,
no.
Perché è diverso, non, certo, è neanche colpa sua, certo. Altre caratteristiche, e Conte comunque vuole fare quel gioco lì anche in assenza di Højlund, di Lukaku. Lui col Milan è partito con la palla addosso a Giovane, poi cambia, bravo lui, però abbiamo visto che lui piani alternativi non ne vuole.
Antonio, ti chiedo, perché prima giustamente parlavi di una difficoltà del Napoli ad avere la continuità in entrambe le frazioni di gara, quasi a regalare la partita in mano agli avversari. Però c'è anche un altro aspetto che mi piace sottolineare, la capacità, anzi l'incapacità di non gestire bene alcuni segmenti di gara. Può essere un limite di questo Napoli anche nelle ultime 7 partite?
Ciro, sì, nel senso che secondo me sì, perché anche tutte queste vittorie consecutive che il Napoli, insomma, è in striscia aperta, arrivano dopo partite, insomma, non proprio condotte benissimo. Ricordiamo ad esempio su tutte quella di Verona, no? Arrivata poi in quel modo rocambolesco, sì. Per fortuna. Però non è certo un Napoli che ci dà garanzie, questo poi sfido chiunque a dire il contrario, nel senso che abbiamo anche le tante vittorie fatte, ma arrivano sempre con grande sofferenza, con grande ricerca dell'episodio, poi qualcuna di più, qualcuna di meno, ma la falsa riga più o meno è questa. Quindi non lo so, ricollegandoci poi all'inizio del collegamento, quindi sull'Inter, siamo concentrati sui passi falsi dell'Inter, però la premessa è sempre che il Napoli debba provare a vincerle tutte, mi sembra sempre molto, molto difficile, insomma, al di là poi degli avversari, perché non è proprio un Napoli scintillante, mettiamola così, ha diversi limiti. E perciò insistevo sul fatto che Alisson Santos in questo momento un pochino ti nasconde anche i limiti di manovra, di gestione, ti favorisce un pochino, perché dai palla a lui e un pochino accende la luce da solo.
Sì, e poi se non altro contro squadre che si chiudono dietro con baricentro molto basso, blocco difensivo, ti dà la possibilità di saltare un uomo e creare anche un po' di superiorità che di fatto con giocatori di palleggio in cui il Napoli non riesce a creare solitamente, invece lui ti dà anche questa alternativa, la possibilità di trovare anche, come è successo contro il Milan, quella linea di passaggio improvvisa che magari in un altro momento non si sarebbe trovata. Insomma, un calciatore che, io sono d'accordo con te, a mio avviso dovrebbe scendere in campo. Altri invece pensano che Alisson Santos debba entrare nella ripresa per accendere poi la partita, quando alcuni difensori, ad esempio in questo caso il Parma, potrebbero essere più stanchi e la sua velocità potrebbe fare la differenza.
Però siamo sempre sul campo del risultatismo, Giovanni,
certo.
Senso che poi Napoli vince col Parma perché fa una giocata di Alisson Santos e quindi va bene così, è stato giusto metterlo solo alla fine, Conte ha trovato la mossa vincente, sì. Ma come è stato determinante per mezz'ora, 25 minuti, poteva dare di più secondo me anche nel primo tempo, sì. Dove veramente si è costruito zero, si è costruito il nulla. Poi per fortuna va detto che quantomeno poi Conte l'ha fatto entrare, seppur nell'ultima parte, perché Allegri sembra scontato poi, e invece Allegri neanche nel finale ha fatto entrare Leao, se non per pochi minuti dopo il gol subito. però siamo un pochino al discorso, mi pare, di Mertens. Ricorderete, no? Che Mertens sì. doveva essere solo lo spaccapartite, poi ha fatto la storia del Napoli. Ora non so se Alisson Santos farà la storia del Napoli, però per il momento merita anche un discorso proprio di, come dire, di meritocrazia, secondo me, di giocare dall'inizio. Però vediamo, insomma, i rumors vanno verso la conferma di Anguissa a centrocampo con De Bruyne e McTominay e non l'impiego di Alisson Santos. Evidentemente lo dicemmo anche per il Milan, c'è anche un discorso di palline attive, perché con Anguissa e McTominay e magari le traiettorie di De Bruyne hai una soluzione diversa. Poi se questa non produce molto, come è accaduto nelle precedenti, spero almeno che si possa anticipare l'inserimento di Alisson Santos, perché ora non dico all'intervallo, però hai la carta veramente importante, perché stiamo parlando del giocatore forse in questo momento più caldo del campionato, per farlo entrare subito all'inizio secondo tempo.
Sì, Antonio, sono d'accordo con te, secondo me meriterebbe un po' più di spazio. Io ti ringrazio per essere stato anche con noi in questa mattina di Sabato Azzurro. Chiaramente poi ci risentiamo nelle prossime ore, perché abbiamo detto il weekend di Radio Tutto Napoli è appena iniziato.
Sì, assolutamente, poi tra poco parla anche questa, quindi qualcuno le conferenze sì, stampa le fa ancora, sì. E le racconteremo, almeno quelle degli avversari. E poi domani ovviamente dalle 13:30 con Cristian Marangio da Parma per raccontarvi, insomma, tutte le emozioni di questo Parma-Napoli. Un saluto a tutti, ciao
Antonio, grazie mille, buon sabato azzurro. Io